Venerdì 25 settembre, 25esima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Tutto ciò che avviene nel tempo è avvolto dal mistero. Nascita, vita, morte, ogni altra cosa, nel loro accadere o compiersi, non dipendono dalla volontà dell'uomo. Cosa dipende dalla volontà dell'uomo? Una cosa sola: astenersi da ogni forma di male attraverso la sua piena obbedienza alla parola del suo Dio. Tutto l'uomo è chiamato a vivere obbedendo alla parola. Povertà, sofferenza, dolore, tristezza, solitudine, ricchezza, abbondanza, gioia. L'uomo solo questo può fare: abitare nella volontà di Dio, prestare ad essa obbedienza eterna. Ogni altra cosa non è in suo potere, non dipende dalla sua volontà. Certo, quando si vive nella volontà di Dio con ogni obbedienza, la nostra vita sempre produrrà dei frutti di bene. Quando invece la viviamo senza la volontà di Dio, contro di essa, in disobbedienza ad essa, la nostra vita produrrà un frutto di sofferenza, dolore, morte, non solo per noi ma anche per gli altri. Anche ogni frutto di morte prodotto per noi dagli altri va vissuto nella volontà di Dio, obbedendo alla sua parola. Qual è allora l'insegnamento del Coelet sul tempo? Ecco il suo preannuncio, la sua prima parola. Tutto è il suo momento e ogni evento è il suo tempo sotto il cielo. La storia è fatta di molti tempi, molti momenti, molti eventi. Questi molti tempi e molti eventi non sono sempre dalla volontà di colui che è chiamato a viverli. Dove sta allora la saggezza e l'intelligenza di ogni uomo? Rimanere, abitare, essere piantato nella volontà di Dio, obbedendo alla sua parola. Sulle spalle di Gesù viene posto il pesante legno della croce. È giunto per lui il tempo e l'ora di portare questo supplizio, sul quale poi dovrà essere inchiodato. Come vive Gesù questo particolare tempo della sua vita? Lo vive dimorando, abitando, mai uscendo dalla volontà del Padre, con ogni obbedienza ad ogni sua parola. Gesù sta sulla croce, ma abitando nella sua parola, obbedendo al suo Vangelo. Questo è il grande insegnamento che lui ci ha donato. Ma lui non aveva forse già insegnato che povertà, sofferenza, dolore, fame, ogni altra croce vanno vissuti obbedendo alla parola? Lui questo fa, vive la croce obbedendo alla parola. Non vi sono altre modalità per vivere il tempo a noi dato per portare a compimento la nostra santificazione. Leggiamo Coelet 3:1-11. Tutto è il suo momento e ogni evento è il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Un esempio potrà aiutarci: Giobbe, non vi è forse ogni suo tempo nell'obbedienza alla verità che viene data dalla fede del Dio in cui crede? Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Giobbe 1, 20 e 22. Cambiano i tempi, cambia la condizione, cambia la vita. Cosa sempre deve rimanere stabile? La nostra fede in Dio, la nostra obbedienza alla Sua parola. Il cambiamento della vita, della storia, della nostra personale condizione non dipendono da noi. Da noi dipende una cosa sola: rimanere nella fede, abitare nella parola, obbedire ad essa. Ma c'è una seconda verità che il Coelet ci vuole insegnare. Essa è così annunciata: egli ha fatto bello ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel suo cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Può un uomo trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine? Neanche questa scienza appartiene all'uomo. Le ragioni di ciò che il Signore compie sono gelosamente conservate nel suo cuore. L'uomo le potrà conoscere solo per rivelazione. A chi si rivela le ragioni del suo intervento nella storia? Ai suoi amici. Il Signore diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e lui si darà bene tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, perché gli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compie per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Genesi 18, 17, 21. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpe della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essere messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualcosa, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse una città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisci il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Amos 3, 1, 8. I veli del mistero si squarciano solo per rivelazione, ma per essere illuminati dal Signore si deve essere suoi amici. Oggi è questa la grande superbia dell'uomo: pensare di avere nelle sue mani la scienza di ogni mistero solo perché sa che esiste l'atomo o la molecola di ogni cosa. Questa grande superbia ha portato l'uomo alla più grande universale povertà. Lo ha privato della verità del suo mistero, delle cose, sia delle cose che del suo stesso mistero. Privo del mistero della vita, l'uomo viene vive smarrito nel deserto del tempo. Non è più pellegrino verso il futuro da raggiungere, vive schiavo di un presente senza più speranza. O l'uomo rimette nel suo cuore, nella sua mente, la vera speranza che fa di lui un pellegrino verso l'assoluto divino ed eterno, oppure si condanna a una schiavitù di un presente da uccidere con ogni ritrovata artificiale. Lettura del Vangelo. Il cristiano tutto può ignorare di quanto esiste nel mondo. Una cosa solo non dovrà mai ignorare: la verità del suo Salvatore, Redentore, che è Gesù. Di Gesù dovrà conoscere ogni parola, ogni gesto, ogni dialogo, ogni miracolo, ogni parabola, ogni altra cosa lui fatta e detta. Il mistero della vita di un cristiano che non conosce Gesù, la sorgente della sua luce, della sua verità, della sua grazia, della sua vita eterna, della sua gloriosa risurrezione. Come potrei dover fare il cristiano per entrare alla pienezza della conoscenza del suo Messia? Prima di tutto ascoltando l'insegnamento degli Apostoli. Sono essi i missionari di Cristo per continuare la missione di Gesù Signore, senza nulla aggiungere, nulla togliere. Mentre si ascolta l'insegnamento degli Apostoli, si deve avere un contatto vivo con il Vangelo, con tutto il Vangelo. Alla conoscenza del Vangelo va aggiunta la conoscenza di tutta la Scrittura. In essa ogni pagina, ogni riga, ogni parola parla di Gesù Signore. Infine, quando questo è possibile, si devono frequentare persone che conoscono Cristo Gesù, non perché lo hanno appreso dalla carta o dall'ascolto, lo conoscono perché vivono in Cristo, con Cristo e per Cristo. Vale per ogni discepolo di Gesù quanto è narrato nel Libro degli Atti. La comunità cristiana non si sazia di ascoltare l'Apostolo Paolo. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. E Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza, al piano superiore, dove erano tutti riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Atti 20:7-12. Oggi dobbiamo confessare che vi è molta allergia verso la parola di Cristo Gesù. Dopo qualche minuto di ascolto si è già stanchi. È il segno che siamo caduti dall'amore verso il nostro Salvatore Redentore. Poiché Cristo non è conosciuto, ma potrà essere servito, adorato, celebrato, ricevuto secondo verità. Tutto invece viene vissuto dall'ignoranza di Dio. Qual è il frutto di questa ignoranza? La immancabile caduta nell'idolatria e di conseguenza nella grande immoralità. Ecco cosa chiede oggi Gesù ai suoi apostoli. Ma voi credete che io sia? A questa domanda risponde Simon Pietro, il Cristo di Dio. Pietro confessa che Gesù è il Cristo. Da questo istante Gesù inizierà a rivelare in pienezza di verità chi è il Cristo di Dio secondo la Scrittura. La legge, i profeti, i salmi, tutto annunciano del Cristo di Dio. Leggendo la legge, i profeti, i salmi, si può scrivere già un Vangelo. A questo Vangelo manca una cosa sola, l'attuazione storica di ogni profezia e le modalità concrete nelle quali la profezia si compie e si realizza. In Gesù di Nazareth la profezia si fa storia, vita, fatto, evento. Ora è dalla storia, dalla vita, dal fatto, dall'evento che ogni profezia va letta e compresa. Senza la lettura e la comprensione della vita, dal fatto dell'evento, alla profezia si può dare ogni significato. E quanto avveniva al tempo di Gesù, tutte le profezie sul Cristo di Dio venivano lette dal cuore dell'uomo, non certo dalla purissima verità di Dio. Leggiamo il testo di Luca 9, 18-22. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle che dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi credete che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirne ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse: «Deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, viene ucciso e risorge il terzo giorno». Da questo istante Gesù inizia a preparare i discepoli a vivere lo scandalo della croce. Da oggi si comincia a spiegare ai suoi apostoli la verità del mistero che avvolge la sua persona, che è il Cristo di Dio. Ecco la verità delle verità, che è del Cristo di Dio. Il figlio dell'uomo, disse, devi soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Essenza della verità del Cristo di Dio è la sua passione, morte e risurrezione. Il Cristo di Dio non instaurerà il regno del Padre prima della sua passione, morte e risurrezione, lo instaurerà dopo, lo instaurerà da risorto. Non sarà per lui, nella sua persona, instaurarlo, lo instaurerà attraverso il suo corpo che è la Chiesa. Oggi è questo il fine della missione degli Apostoli e di ogni altro membro del corpo di Cristo in comunione già con gli Apostoli, instaurare sulla terra il regno di Dio. Come lo si instaura il regno? Obbedendo agli apostoli ad un comando che li obbliga fino al giorno della parusia. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 18, 20. Quando si obbedisce a questo comando, il regno di Dio si edifica. Quando questo comando viene disatteso, il regno di Dio non si edifica. Se il regno di Dio non si edifica, esso viene corroso dalla mentalità di questo mondo, con il rischio di venire come un giorno è divenuto il Tempio del Signore in Gerusalemme. Chi deve obbedire a questo comando? Gli Apostoli. Adesso il comando è stato dato in comunione gerarchica con gli apostoli, ogni altro discepolo di Gesù. La missione di Gesù è tutta del corpo di Gesù, che è la Chiesa. Ognuno la dovrà vivere secondo la sua particolare consacrazione a Cristo Signore. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci aiuta a fare della nostra vita un'offerta a Cristo per l'edificazione del suo corpo, che è la Chiesa. Solo edificando la Chiesa si edifica il Regno di Dio. Amen.